saluto a tutti. Il mio sermone di oggi l'ho dedicato l'umiltà, questa sconosciuta. Questo titolo suonerà un po' antiquato, perché a quanto sembra la parola umiltà è per molti uno stile di vita fuori moda. Il mondo moderno celebra e ostenta invece l'ego, il proprio ego, declassando appunto l'umiltà così da virtù a un semplice stato emotivo. Uno stato emotivo, guardate bene, non di privilegio, così come lo vede il mondo, ma come per i deboli e per chi non ha carattere. Peggio ancora, essere umile agli occhi di molti equivale a essere una classe sociale inferiore, essere sottomessa ad altri e soggetta a essere governata e guidata dai più forti e dai più furbi. Chi si approccia con umiltà sembra che non venga considerato. Diamo solo uno sguardo nel mondo dei social. Appena una persona esprime un suo punto di vista, parte una guerra di affermazioni che finisce in insulti. Tutti diventano leoni di tastiera, tutti diventano professori, senza mai aver aperto un libro riguardante l'argomento o la questione. Commentano la politica senza aver mai letto un libro di storia, un libro di politica. Commentano un'arte senza mai aver studiato un'arte o un artista. Fanno i preziosi commentando l'arte culinaria di qualche chef. Poi vai a vedere a casa sua e cosa si preparano? Soltanto cibi surgelati. Praticamente hanno la poca accortezza nel saper ascoltare, ma considerano la propria idea come un'idea pura sull'argomento, l'unica via di verità. Fino a ieri non riuscivano a mettere assieme due parole, poi li trovi a scrivere presunte tesi su tutti i campi, ma pare non sappiano leggere e ascoltare, vale a dire passa una cultura, attingere da altri, di qualsiasi stato culturale, anche inferiore, anche superiore, praticamente non sanno partire dal basso. Essere umili. Essere umili vuol dire proprio questo, partire dal basso. Infatti la parola umiltà deriva dal latino humilis, che sta a significare poco elevato da terra. Un'altra derivazione è humus, che vuol dire terra. Casualmente mi è capitato una bella frase che ignoro l'autore, perché sono quelle frasi che ogni tanto appaiono in internet, che però in coincidenza con questo mio messaggio capita proprio giusto. La frase dice: il vero ostacolo alla conoscenza non è l'ignoranza, ma la presunzione di sapere. Cade proprio a fasolo su questo che vi sto dicendo. Ebbi un'esperienza di vera umiltà quando ero un ragazzo, avevo poco più di 20 anni. In un'occasione mi imbattei a consultare uno studioso di storia e archeologia, nonché relatore di libri sulla storia di Bergamo, il mio paese. Ammetto che prima di incontrarlo avevo un timore e non mi sentivo all'altezza di questo incontro. Leggevo e rileggevo le domande che dovevo fargli, nella speranza di non fargli trovare troppo banali. Quando incontrai questo studioso e gli feci la mia prima domanda, non ebbi immediatamente una risposta, ma al contrario ebbi una domanda e mi domandò: quanti anni hai? Ma come mai un ragazzo così giovane si interessa di questo argomento da vecchi? Un po' spiazzato dalla sua curiosità, risposi: vede, sono un appassionato nel settore, non sono uno studioso, però ho in me tanta curiosità, molta curiosità. La curiosità è quella di un bambino che in continuazione ripete sempre perché, perché, perché. Mi guardò da dietro gli occhiali, con occhi grandi, e mi disse: beh, sono curioso anch'io come un bambino, perciò prima di farmi delle domande, insegnami qualcosa tu. Cosa? Io, davanti a un professore che mi chiede una roba del genere, mi sono sentito proprio arrossire tutto. Un professore che chiede a me cosa so su un argomento di cui lui è uno studioso. e con alle spalle molti studi, nonché una pila di libri sull'argomento. Credetemi, fu un incontro in cui mi trovai a mio agio. Come se stessi chiacchierando con un amico, mi colpì molto la sua umiltà. E questo mi segnò molto anche nell'approcciarmi con altri, perché ne trassi veramente beneficio e di pari passo voglio che anch'io, quando qualcuno parla o vuole ascoltarmi, tengo sempre un livello medio. Ci tengo. Questa sua umiltà mi colpì e mi diede veramente un esempio di vita. Riuscì a stabilire un rapporto veramente bellissimo. Aveva abbattuto con quella domanda muri che mi ero fatto da solo. Muri dovuti alla classe sociale, a livello di studio. Io, al di là della terza media, non ho studiato. Sono andato subito a lavorare, perciò confrontandomi a volte con dei professori mi sono trovato un po' in difficoltà. Però con questo professore veramente è stata un'esperienza che mi ha segnato la vita. Ma l'esempio ancora più grande che abbiamo, che nessun altro potrà mai uguagliare, è l'eccessa umiltà di Dio che ha nei nostri confronti. Dio ci chiama figli, si abbassa ad ascoltarci, è paziente e ci perdona. Noi che bene o male veniamo sì da altre verità, diciamo, religiose, ma però abbiamo sempre appreso fin da piccoli essere figli di Dio, questa confidenza con Dio. Ma penso tante volte invece a chi viene da un mondo totalmente estraneo, che ne so, indù, oppure islamico. Sono mondi che hanno avuto un rapporto con Dio staccato, molto staccato. E quando questi si convertono al cristianesimo, penso che accolgono più tanto questo che vi ho appena detto, quello di sentirsi figli, di capire come Dio veramente ha un'umiltà che non ha paragoni. Un Dio creatore che si abbassa ad ascoltarci. È una cosa eccezionale. E di questo ne dobbiamo essere veramente grati. E poi, suo figlio. Suo figlio Gesù, che divenne simile a noi, abbassandosi, similmente a noi. Come possiamo trovare scritto in Filippesi 2, versetto 5-8. Invito fratelli e sorelle a prendere Filippesi 2, versetti da 5-8. E c'è scritto: perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile a un uomo, abbassando se stesso, divenendo obbediente fino a morte di croce. Beh, questo è veramente un esempio di amore e umiltà. Non c'è più grandezza di questa umiltà che troviamo nel carattere di Dio e di Gesù. Ma cosa vuol dire avere un sano sentimento di umiltà? Ecco, direte voi, tu Manuel stai adesso perdendo un po' di umiltà. Vuoi insegnare cosa vuol dire essere umili? No, non voglio insegnare a nessuno l'umiltà. Sapete perché? Perché l'umiltà è già in noi. L'abbiamo da quando siamo piccoli. Un dono che Dio ci diede nella nostra nascita, ma che poi negli anni l'abbiamo, diciamo, un po' accantonata su certi punti di vista. Ma questo non perché ne siamo diventati troppo orgogliosi, è perché il mondo non comprende l'umiltà, la vede, come vi ho detto prima, come debolezza. E ci formiamo questa corazza, perdendo un po' quell'umiltà. Ma è anche vero che quando conosciamo persone umili, beh, la vita e il rapporto è veramente una cosa eccezionale. Nel nostro profondo c'è, magari messo in un angolino, ma dobbiamo cercarla, tenerla a portata di mano, sentirla forte e viva. Questo messaggio nasce da un mio esame di coscienza. Non vuole essere un messaggio diciamo, indirizzato magari, però è un mio esame di coscienza, lo ammetto. Sapete, quelle sere in cui stai nel letto e fissi il soffitto e cominci a metterti in gioco e fai un profondo esame di coscienza e poi ti salgono dei sentimenti di autocritica riguardo il tuo comportamento e vai a cercare il dono dell'umiltà in fondo al tuo io. Ecco, questo messaggio è una mia confessione, una mia autocritica, e vorrei condividerla con voi e vi dico grazie che mi state ad ascoltare. E quando fai questi esami di coscienza, preghi Dio e dici: Dio, quando tento di sollevarmi un po' da terra per arroganza, perché perdo l'umiltà, dammi un segno, dammi qualcosa da capire che sto sbagliando. Immagino sempre una manina che mi picchia sopra le mie mani, come quando si era piccoli che ti dicevano: metti la mano così, sei in castigo, e pacchetti. Ci vorrebbe ogni tanto, parlo di mio, una manina che mi schiaffeggi. Però fisicamente non c'è. Ma Dio ci ha dato la coscienza, il libero arbitrio, ma anche uno spirito che ci fa capire dove sbagliamo. L'abbiamo ascoltato precedentemente negli scorsi sabati. Lo spirito che ci mette in gioco, lo spirito di Dio che è in noi dopo il battesimo, che ci fa capire anche prima, perché se abbiamo una conversione perché capiamo che sbagliamo, capiamo che abbiamo bisogno di Gesù, abbiamo capito il sacrificio di Gesù Cristo, cos'è per noi, la nostra salvezza. E ritorno ancora a dire, l'umiltà di Gesù, veramente, che si è messo, si è fatto mettere in croce, quando poteva distruggere tutti in un batter d'occhio. L'umiltà, sapeva il suo sacrificio cosa sarebbe comportato, la salvezza di tanti figli. Dunque, detto ciò, la prima cosa che si può dire è che essere umili significa accettare ciò che siamo, con tutti i nostri pregi, ma anche tutti i nostri difetti, senza però sentirci superiori né peggiori. L'umiltà di aiutare con le nostre capacità chi ha bisogno, e nello stesso momento farci aiutare, correggerci nei nostri difetti. Ed ecco perché abbiamo dei fratelli eccellenti, abbiamo una chiesa, Dio ha avuto una chiesa per questo. Nessuno si deve sentire superiore, ma neanche nessuno si deve sentire inferiore. Dobbiamo aiutarci a vicenda, nel correggerci e nell'aiutarci. E questo essere umile comporta anche avere relazioni più sane. Perché sì? Perché si accettano altre persone, sia nei loro pregi che nei loro difetti, relazionandoci nel migliore dei modi, non giudicare il suo aspetto né il suo stato sociale. Facendo così, non ci facciamo né professori né maestri di vita. Testimoniare sì, ma saper ascoltare. Non creando stress emotivo né del tipo negativo né passivo. L'umiltà comporta così a non avere utili discussioni, ma al contrario porta a calma e serenità e trovare una via d'uscita in ogni situazione scomode. Vi invito dunque a leggere Giovanni 3, dal versetto 13-18. Scusate, Giacomo 3, versetti da 13-18. E dice: chi è savio e intelligente fra voi, mostra con la buona condotta le sue opere fatte con mansuetudine e sapienza. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spirito di contesa, non vantatevi e non mettetevi contro la verità. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turbamento e ogni sorta di opere malvagie. Ma la sapienza che viene dall'alto, prima di tutto, è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Ora, il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. E ancora in Giacomo 4, versetto da 1-2. Ma dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere, voi litigate e combattete e non avete perché? Perché non domandate. Vogliamo, ma non siamo capaci a domandare tante volte a Dio, non vogliamo essere umili a chiedere le cose, vogliamo ottenerle con le nostre mani. Ma più delle volte i doni vengono appunto dal cielo, è Dio che li dà, se questi sono degni per noi, per la nostra crescita spirituale. Ma dobbiamo chiederli. Lo stentare di voler ottenere con la nostra forza è anche un po' superbia a volte. Per quello che noi preghiamo anche per i nostri malati. Abbiamo avuto appunto la bella notizia della nostra cara sorella. Le preghiere hanno avuto un buon esito. È vero, ci sono i medici che danno un contributo molto valido. Siamo pur sempre fatti di carne e ossa. Ma è anche vero che la miglior medicina tante volte appunto è Dio. Lui sa guarirci, sa adoperarsi e sa anche guidare la mano di un chirurgo. È vero. Stare sullo stesso piano nei rapporti è fondamentale. Mi fa ridere quella scena in cui un signore, arrogante, alle prese con una vivace discussione, ne esce dicendo: come si permette di contraddirmi? Lei non sa chi sono io. E nello stesso momento l'altra persona umilmente risponde: come posso sapere chi è lei? Se la incontro un'altra volta, è la seconda. È un po' una vignetta scherzosa che, specialmente dalla mia parte, questi girano in dialetto. Ma è una sacra verità. Tante volte ci sono persone che ostentano la loro classe sociale. Non gli interessa chi ha davanti, loro vogliono ostentare, lei non sa chi sono io. Molti vogliono esaltarsi il proprio stato sociale, appunto, mettersi in evidenza, mostrare ciò che sanno fare. Ostentano la loro luminosa conoscenza, mentre la parola di Dio insegna ben altro. Infatti possiamo vedere in 1 Pietro, capitolo 5, dai versetti da 5 a 6. 1 Pietro 5, versetti da 5 a 6. Similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni verso gli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Nel tempo opportuno. Tante volte capita delle ingiustizie. Noi spavaldi vorremmo ottenere la nostra giustizia. Ma così facendo, guardate bene che stiamo rubando, passatemi i termini, il mestiere di Dio. Dio è giustizia. Dio porterà la giustizia. È duro, so, tante volte quel nodo in gola non va giù proprio. È difficile ragionare con le persone, è difficile abbassarsi, ma dobbiamo abbassarsi perché è Dio che metterà a piano tutte le cose. È Lui che ha mano la pialla per livellare tutto. Questo versetto è utile come allora. Tocca argomenti che ancora oggi sono una vergogna. Solo leggere notizie di come la spavalderia e l'arroganza di alcuni giovani arrivano al punto di offendere e umiliare anziani e coetanei con problemi fisici e mentali. Mi sono imbattuto una volta in una scena in cui, in un parcheggio supermercato, eravamo in attesa due o tre macchine di parcheggiare, cercando di trovare un parcheggio libero. Ma guardando più là mi sono accorto che il problema era tutt'altro, era un anziano poveretto che non riusciva a far manovra e infilare la macchina fra una macchina e l'altra. Stiamo un attimo ad aspettare, a un certo punto c'era un ragazzo che è uscito dalla macchina ha cominciato a infierire contro questo anziano, mandandolo letteralmente in palla, poveretto, non avendo poco rispetto anche per la sua età, e perché anche per la sua abilità, diciamo, avrà avuto su 80 anni. Ammetto che ho fatto due volte per scendere dalla macchina e dire: ma cosa stai dicendo, cosa stai facendo? Poi ci siamo guardati io e un'altra persona che era ancora anche lui, eravamo fuori dalla macchina, le nostre due occhiate probabilmente devono aver demolito questo ragazzo che ha capito che stava un po' esagerando. Si capisce anche veramente la società dove stava andando. Costava poco a dire: guardi, non riesci a parcheggiare, mi lasci la macchina, la parcheggio io. No. Scende e questo qua, con poco rispetto, con arroganza, inferiva questo poveretto anziano. E poi cosa parlare del bullismo? Che è come base la superbia, a fin dei conti. Sì, è vero. Dicono tanti che è dovuto a causa di altri problemi legati magari al bullo che a sua volta è stato soggetto al bullismo o problemi familiari. Ma più delle volte, concedetemi, è semplicemente arroganza. Arroganza fra le persone deboli. Conoscono il soggetto debole e si divertono a schernirlo. Ma badate che essere umili non vuol dire sottomettersi in tutto e per tutto agli altri, specialmente quando gli altri sono degli arroganti. È quello che insegno anche mio figlio: nessuno ti può permettere di metterti addosso le mani o insultarti. Chiedi spiegazione, e se questa spiegazione non arriva, ti devi un attimo adeguare. È brutto, magari può apparire non cristiano, ma con la società attuale bisogna anche arrivare a quello. Magari poi le cose si sistemano e diventano anche migliori amici. Anch'io ho avuto, diciamo, problemi con il bullismo quando ero in elementari. Mi sono preso la briga, ho avuto una forte discussione, ne siamo usciti che siamo tuttora amici. Praticamente tante volte è proprio una questione anche da bambino, questa forma di bullismo che va aggiustata. Dalle parti ci deve essere appunto un po' di umiltà, riuscire a giocare e lavorare sull'umiltà, fare crescere in questi ragazzi l'umiltà. Non dobbiamo permettere di stare dunque tutti noi sottomessi a soggetti di questo temperamento. Infatti troviamo nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi. Primo Corinzi, capitolo 7, versetto 23. Primo Corinzi, capitolo 7, versetti 23. Voi siete stati comprati a prezzo, non diventate schiave degli uomini. Beh, questo versetto si spiega da solo, questo versetto. Abbiamo anche una dignità, ricordiamoci che siamo figli di Dio. Accettiamo le correzioni, non tanto per soddisfare l'ego degli altri, ma quanto umiliandoci sotto la volontà del Padre Celeste e vivere la legge e i suoi comandamenti, senza cercare di soddisfare le pretese e le aspettative delle persone che ci usano per ingrandire il proprio ego. Quante volte capita che qualcuno sa che siamo, diciamo, ci teniamo a non offendere con le nostre azioni, il nostro Signore, o anche un modo di esprimerci. Ci sono persone che ci istigano apposta per poterci far dire o far fare delle cose che non sono cristiane, soltanto per far capire agli altri: guardate, sono riuscito a convertirlo alla mia ideologia di vita, che non è di quella vita sana. Invece no, dobbiamo essere saldi, non concederci all'ego degli altri. Essere umili, ma mai abbassarsi a quei livelli di perdere noi la verità. Dare esempio di umiltà non vuol dire essere persone passive, cadendo così nell'ideologia che dobbiamo accontentare il prossimo in tutti i costi, e piacere a quello o a quell'altro. Abbiamo invece il sentimento di essere graditi a Dio con la nostra vita, per stare zelanti nella luce, nella verità, umili nel cuore, ma con una corazza che ci protegga dagli agenti negativi esterni. Mai perdere di vista la via di Dio, mai perdere di vista. L'unità dei nostri talenti. Ognuno di noi ha un talento. Non conosco persona che non abbia una dote particolare. È vero, molti non la coltivano, molti non la vogliono anche magari mostrare. Ma tutti ce l'abbiamo, tutti ce l'hanno. ma purtroppo alcuni lamentano il loro talento, credendo di essere chissà chi e creando nello stesso momento solo antipatie. L'Apostolo Paolo viene ispirato a scrivere in Romani 12, versetto 3. Romani 12, versetto 3. E ci dice: infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Meglio di questa affermazione, sobrietà, disposizione mentale, umile, non vantarci delle nostre abilità o risultati, ma prendere atto che qualsiasi dono e risultato che otteniamo provengono da Dio. Infatti possiamo notare in Secondo Corinzi 3, capitolo 3, versetto 5. Leggiamo: non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa, come da noi stessi, ma la capacità viene da Dio. Beh, questo qua ci fa capire anche che se abbiamo una testa che funziona bene, che ci fa arrivare al dunque, alla soluzione, è perché c'è stata la mano di Dio tante volte. Abbiamo ottenuto i risultati, rendiamo grazie a Dio. Abbiamo ottenuto anche un premio lavorativo, rendiamo grazie a Dio. Perché? Perché tutto viene dall'alto. Un dono di Dio, usiamolo appunto per nobili fini. Sta scritto nella Bibbia: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Questo lo potete trovare per i vostri appunti, Giacomo 4,6. È bellissima questa frase: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. E queste grazie veramente si possono ottenere avendo un rendimento di grazia a Dio. Nella parola di Dio abbiamo un quadro generale di cosa intende essere umili e di come è gradito a Lui l'attitudine di essere umili. L'umiltà dei Suoi figli è molto apprezzata da Lui, perché è, diciamo, perché è così, piace a Dio, piace al nostro Padre. È di primizia importanza, come eravamo da piccoli. Quando eravamo da piccoli eravamo contentissimi. Quando facevamo qualcosa, i nostri genitori ci dicevano: bravo, un bel risultato, bravo, hai fatto una bella cosa. Mi ricordo da piccolo che mettivo tantissimo, passavo giornate intere a ricostruzioni. E alla sera ero euforico nella attesa che tornasse dal lavoro mio padre per mostrargli la mia opera. E lui pazientemente doveva stare lì a guardare tutte le evoluzioni di quest'opera, che era un continuo evolversi. Toglievo, mettevo, costruivo, ma veramente mi riempiva di gioia. E così faccio anche con i miei figli. Li bacchetto, è vero, tante volte, ma devo dargli anche ragione quando le cose sono fatte veramente bene. Non sempre dargli premio anche quando le cose non sono andate bene. Quando va bene è giusto, quando non va bene vedi di migliorare. Innanzitutto le persone umili hanno anche un bel atteggiamento, una bella attitudine, un farsi voler bene. Infatti mi vorrei prolungare il discorso affrontando anche cosa vuol dire e quali benefici si possono avere da una vita vissuta nell'insegna dell'umiltà. Perché quello che Dio ama in noi è l'umiltà, ma questa umiltà sappiamo benissimo che va tutto a nostro beneficio. Innanzitutto le persone umili hanno una relazione sana e migliore, per il semplice fatto che accettano l'altro solamente per quello che è, senza aver bisogno di confrontarsi o competersi con l'altro, riuscendo così a non guastare la relazione stessa. Chi può dire al contrario? Beh, stare insieme a persone umili è molto edificante, costruttivo. A me mi è capitato in tante occasioni, in tanti progetti, di avere persone umili e il progetto è sempre andato a buon fine, ha avuto sempre buon esito, ha raccolto sempre dei buoni frutti, perché non c'era concorrenza, c'era praticamente un aiutarsi a vicenda, io porto questo, tu porti quell'altro, tu ci arrivi prima, io magari mi occupo di questo, ma creando un'atmosfera del genere il risultato è certo. Mentre quando ci sono soltanto delle rivalità, io sono il più bravo, io sono più simpatico, io sono più bello, qua si crea soltanto degli attriti e il lavoro va molto a rilento. Le persone umili non giudicano ciò che viene detto o fatto dagli altri. Prima perché non si sentono superiori. Nello stesso tempo medita in esse, frecciando nella loro emotività e la spiritualità di questa cosa. Un sentiero dove evitare errori che possono capire dagli altri. E con la vita vissuta che appunto viene esposta dagli altri. In questo modo ne saranno immuni. Perché giudicare è facile giudicare, ma capire l'errore degli altri, senza evidenziarlo, ma farcelo meditare in noi, questo ci aiuta a evitare quella strada e ci dà un monito. In ambito lavorativo, le persone umili hanno la prerogativa di sapere che nonostante la sua esperienza, non si può dire esperto, si impara sempre in ambito lavorativo. Anche in ogni occasione si può essere sia alunno sia maestro. Vanificando così ogni situazione di stress causato dal lavoro tra colleghi, che creerebbe solo rabbia e rivalità, creando un ambiente lavorativo molto difficile. Io mi ostino sempre a capire perché tante persone in ambito lavorativo tendono sempre a farsi vedere i più bravi, creando antipatie. Non considerano che la maggior parte della loro giornata la vive al posto di lavoro. Creiamo invece un ambiente umile, che ci aiutiamo. Ci sono giornate che in cui tante volte io dico, oggi non riesco a combinare niente. C'è un collega che invece, ovviamente lui mi fa vedere le cose, mi aiuta. E nel stesso momento c'è quella giornata no, sua, e poi se mi dice, Manuel, dammi la mano te, io qua non ne vengo più a capo. E questa è l'armonia lavorativa giusta. Ne traiamo beneficio noi, ne trae beneficio anche il nostro datore di lavoro, che alla fine sono sempre, diciamo, una soluzione in ambienti dove il funzionamento deve essere accertato, essere al 100%. L'umiltà è un dono che abbiamo ricevuto. Ma come ho detto prima, a volte l'abbiamo segregato in un angolino del nostro io. Ma se gli diamo una giusta importanza, capiremo che nel dono dell'umiltà c'è un altro dono, che è in esso, che è la calma e l'autocontrollo. È vero, chi è umile, ho conosciuto tante persone umili, hanno una pace incredibile. Quando sanno che il problema sta arrivando, sanno che bisogna affrontarlo con calma, con serenità, aiutandosi l'un l'altro. Le persone umili diventano un soggetto ricco di autocontrollo e con la capacità di adattarsi in ogni situazione, perché non è pretenzioso, sa ascoltare e di conseguenza sa muoversi nell'ambiente che lo circonda, anche se non è l'abituale suo, riuscendo a trovare il lato positivo e una via d'uscita senza creare confini. Beh, questo qua devo dire che è la regola aurea di un leader. Mi ricordo che nella rivista Buona Notizia c'era un articolo che trattava sulla leadership, il vero leader. E il vero leader è umile, perché è vero che lui ha autorità, deve guidare tutto, però ha umiltà anche di ascoltare chi magari è sotto di lui in questa gerarchia, che può essere lavorativa, sociale, quello che è perché tante volte è proprio magari il più basso di livello che ti dà l'input migliore. Se invece questo leadership si chiude in se stesso e decide sempre da sé perché lui crede di avere sempre la verità appresso, sarà destinato a crollare lui e tutti quelli che gli stanno appresso a lui. Mi ricordo un'affermazione di un generale che durante la nostra guerra di indipendenza, che in una battaglia ne uscì vittorioso, ma veramente aveva rischiato di crollare, di bruciare proprio un evento molto importante. Dopo la battaglia si è presentato direttamente davanti al re. E il re gli fece i complimenti, ma lui si voltò verso i suoi soldati, che erano poveretti disastrati, erano feriti, qualcuno stava ancora portando a spalla un ferito, e tutto, dice: no, dice, non è per me che abbiamo vinto la battaglia, è per loro, perché vedi Sua Maestà, questi soldati credono in lei, non in me, credono nella loro gente, credono nella loro famiglia, credono nella loro patria. Questo ha fatto capire veramente cos'è l'amore, è qualcosa, è il vero risultato dove si può ottenere, creando veramente le persone un obiettivo. Dio in noi ha creato un obiettivo ben saldo, il suo regno di Dio. Noi parliamo non di nostro, parliamo perché possiamo dare grazia e conoscenza del regno di Dio. È un incarico molto grosso. Ma anche in questo caso dobbiamo renderci conto che non tutto viene da noi, ma è dall'alto che ci dà il dono di conoscenza e di verità. E dalla Chiesa che ci ha istruito, dai nostri ministri, dai nostri fratelli più anziani, che ci danno una guida anche con le loro esperienze di vita, ma perché anche hanno guidato altre persone ancora, hanno un'esperienza. La Chiesa è bella per quello. E per quello che è importante anche sostenere l'opera. Guardiamo che sostenere l'opera va vista veramente come un massimo impegno d'amore. Siamo come soldati che veramente ci offriamo e diamo un contributo alla verità. E per ultimo, non per l'importanza, le persone umili hanno una vita familiare serena, fatta di rispetto reciproco, e con giustizia sa condurre la sua famiglia in una vita fatta di aspettative sempre vincenti, perché da umili sa trasmettere la serenità e la semplicità della vita basata su cose non mondane, la semplicità della vita, ma semplici cose, e con riguardo e ringraziamento al Padre Celeste che dona ogni giorno, che ci dona queste cose ogni giorno. Questo concetto mi aiuta molto nell'educare la mia famiglia. Ogni dono che entra dalla mia porta è un rendimento di grazia a Dio. Insegno ai figli che non tutto è dovuto, e quello che ci arriva è grazia di Dio. Rendiamone grazia. Se avete la possibilità di avere delle belle soddisfazioni anche nella vita, rendete sempre grazia a Dio. Come troviamo in Isaia 62, capitolo 62, versetto 2. È molto importante questa frase, una di quei versetti di Isaia che ho scritto sul retro delle mie pagine della Bibbia e che mi rimanga sempre appresso. Mai perdere di vista questa affermazione. Isaia 62, 2. Su chi dunque volgerò lo sguardo? Su chi è umile, allo spirito contrito e trema alla mia parola. Beh, chi trema alla sua parola conosce Dio e conosce il valore dell'umiltà, che quello che gli arriva è da Dio. Perché? Perché l'umile è quello che è sotto gli occhi di Dio. Dio guarda gli umili, e se ci guarda sicuramente qualcosa ci aiuterà. Si terrà sott'occhio, come si suol dire. In conclusione, anche se non mi piace definirla tale, perché ognuno di noi trarrà la sua, ognuno di noi ha una vita propria, le sue proprie esperienze. Come abbiamo visto, sono molti i motivi che rendono preferibilmente la via dell'umiltà, invece dell'amor proprio e dell'ego smisurato, del quale in questo mondo siamo troppo colmi, troppi ego in giro. Viviamo tranquilli, accettiamo gli altri per quello che sono, ricordiamoci di non dare mai giudizi affrettati e non pensare di conoscere gli altri e la loro vita, pensando di avere la verità in tasca. Guardate che non sappiamo mai chi abbiamo di fronte tante volte, non sappiamo che vita ha avuto, che esperienze ha avuto. Magari il suo atteggiamento può anche essere un po' spavaldo, un po' arrogante, ma conosciamolo prima di rompere il rapporto con queste persone, magari capiamo veramente che è una persona eccezionale. ricordiamoci sempre che non sappiamo cosa è successo agli altri. Non abbiamo percorso la stessa loro strada. Accettiamo quelli che siamo, con i nostri difetti e la nostra virtù, ugual modo i loro difetti e la loro virtù. Non mettiamoci in competizione l'un l'altro, perché la vera sfida che dobbiamo vincere è una sola, quella con noi stessi di fronte alla parola di Dio. Facci trovare giusti e essere partecipi del regno di Dio. Questo è il nostro obiettivo. Grazie per avermi ascoltato. Buona continuazione.